Sì, quindi 21 e 36, 25 maggio 2017 e siamo qui negli studi di Radio Onda Rossa per iniziare questa conversazione. Abbiamo un ospite, Gabriella Coleman, antropologa da Canada, McGill University, e si è occupata negli scorsi anni per lungo tempo, prima di software libero e open source per molto tempo, e poi ha studiato da vicino con una attenta etnografia il movimento, tutto quello che si muove attorno ad Anonymous, e nell'averla diciamo qui in studio proveremo a trattare due argomenti, diciamo, iniziando con un primo argomento molto così contemporaneo e di cui si parla molto, che è appunto questo delle cosiddette fake news, anche in questo post Trump, insomma in questo post elezioni americane.
Eh sì, delle fake news si è parlato tanto ultimamente, diciamo che è un dibattito che nasce negli Stati Uniti, ma questo è arrivato potentissimo anche in Italia, parlo tanto di fake news. Il tema delle fake news è il tema delle bufale, ma c'è un riferimento però specifico alle bufale che si creano su internet. Non è uguale se una notizia falsa non avviene su internet. E si inizia a parlare tanto durante la campagna di Trump, benché ovviamente notizie false non nascano in quel momento. E quindi se la volessimo dire in estrema sintesi, ovviamente c'è di più da dire, e le fake news sono in qualche modo una risposta di un establishment, si può dire, che cerca di tagliare sul tema delle notizie, cercando di ristabilire qual è la verità e qual è quel fenomeno che viene anche chiamato a volte post-verità. E quindi io partirei con una domanda, come dire, più canonica, più esplicativa, anche più utile a chi ci sta ascoltando per poterci seguire, ovvero quando si parla di fake news, chi sono le persone, i soggetti, anzi meglio dire, che nominano le fake news, quali interessi le muovono e quali distinguo ci sono, non è che anche nel mondo mainstream non è che è tutto uguale.
The discourse of fake news has been really strong.
Il tema delle fake news, le notizie false, è una dinamica. All'inizio lo ringraziava per essere qui, diceva che faceva molto piacere essere alla Onda Rossa, quasi dimenticavo. Le fake news sono una dinamica del movimento conservatore, in particolare, di un modo di creare delle notizie, ed è, correggimi se sto traducendo male, per favore, è un termine che viene soprattutto invece dalla fazione più progressista. Però c'è da è una cosa molto ampia che include fenomeni diversi e anche tattiche, quando sono esplicitamente fatte come tattiche diverse. Da una parte ci sono notizie che sono semplicemente inventate, e poi invece ci sono anche fenomeni manipolativi dell'informazione. Ad esempio ci sono notizie che in qualche modo vengono o sono indotte dall'estero.
So, I mean, I think the strategies that interest me the most are.
Lei soprattutto si è interessata delle strategie manipolative dell'informazione piuttosto delle cose semplicemente inventate, ma principalmente perché sono veramente molto intelligenti, sono cose furbe, e anche perché alcune di queste tattiche non richiedono di dover dire delle bugie, si basano più che altro sul creare dei sospetti, delle incertezze, e comunque sul monopolizzare o orientare a proprio piacimento il discorso pubblico. Un esempio è quello di Sick Hillary, che è stato un tema di cui si è parlato per un po', cioè del fatto che forse Hillary Clinton era malata, non stava bene, non ce la poteva fare, era debole. Perché? Perché, diciamo, come è stata fatta questa cosa? Beh, ci sono alcune persone, chiaramente conservatrici, che sono molto attive su vari spazi del web, in particolare tipo Twitter, 4chan, anche altri, e hanno iniziato a diffondere l'idea che Hillary Clinton fosse malata. E come hanno fatto? Hanno fatto iniziato a mettere un taglio di un suo video in cui lei ansimava, e poi varie foto con lei che si assomiglia ad uno zombie o che dava un po' l'impressione di essere malata, e compreso all'hashtag Sick Hillary, vuol dire Hillary malata. E questo sembra magari incredibile dirla così, ma invece ha monopolizzato il discorso pubblico per settimane.
That the liberal media started to pick it up, and it was the only news item for a week or two.
Una delle narrazioni legate alle fake news le posiziona come circolazione, almeno come origine della circolazione di queste fake news all'esterno, quindi all'esterno del paese, in questo caso appunto si parla di Stati Uniti, quindi fuori dagli Stati Uniti, e in particolare insomma riscuote molto successo questa idea di individuare nella Russia di Putin un player, un attore fondamentale insomma in questa produzione di notizie.
Yeah, so Russia was, I don't know if this word exists in Italian, bogey man.
Russia è stata un po' un diciamo questo boogeyman, l'uomo dell'ombra, insomma, che sia lì,
spauracchio,
insomma, delle elezioni, e questa cosa diciamo è iniziata con la questione delle email.
Sì, le email del DNC, il Consiglio Nazionale Democratico, che
con questo leak.
E se dà la colpa di questo hack delle mail, che ha avuto un grande ruolo nella campagna, appunto, alla Russia.
Sì, e quindi appunto questo release di questi leak, quindi anche diciamo il che porta dentro anche il ruolo di WikiLeaks, poi dall'interno delle elezioni, quindi la figura di Assange, ma comunque questo poi lo tratteremo dopo. L'altra questione quindi appunto è che sono state puntate le dita contro la Russia come l'artefice insomma di questa sconfitta, e quello che diceva lei, appunto, che dice che questa cosa potrebbe diciamo essere diciamo possibile in termini geopolitici, insomma di ruoli tra
e anche di prove nel fatto specifico. Ci sono alcune prove a supporto di questa idea, però se questa deve essere la spiegazione del perché la Clinton ha perso, allora è un argomento un po' debole, e probabilmente invece la spiegazione va cercata nel fatto che aveva poco supporto, ha diviso molto la liberale e quella progressista del suo partito, tant'è che anche i media democratici erano abbastanza guerriti contro Bernie Sanders, proprio perché questa divisione all'interno bruciava molto, e quindi la Russia era in qualche modo l'attore a cui dare la colpa. Lei aveva una piattaforma molto neoliberale che seguiva quella del marito. E poi dice, c'è stata anche questa polemica sul voto popolare, cioè la Clinton in effetti ha preso più voti di Trump, perché il sistema elettorale americano permette anche Clinton, questo, però non è che ne ha presi tanti di più, ne ha presi qualcuno in più, quindi insomma c'era qualcosa da colmare, e la Russia è stato il capro espiatorio. Che mi sono perso nei punti?
Sì, no, credo abbastanza sì, fosse la risposta fosse questa qui, anche diciamo sottolineando diciamo quanto poi la non capacità di Clinton di mobilitare un supporto popolare, dato anche da questa, dalla presenza di Sanders, che invece ha avuto insomma aveva una base che poi ha minato la capacità di Clinton di creare un consenso più ampio.
Ecco, io invece volevo chiederle riguardo all'atteggiamento dei media più conservatori su queste manipolazioni, cioè se hanno avuto un ruolo più attivo o più sotto, come dire, accondiscendente quando la cosa succedeva.
So, yeah, I think the conservative
quello che
media,
dice che pensa che i media conservatori negli Stati Uniti erano comunque molto forti e ce n'erano appunto diversi. Erano anche smart, insomma, facevano un tipo di narrazione, fanno un tipo di narrazione intelligente che funziona, insomma, che ha un certo faccio, che riscuote successo. Quindi negli Stati Uniti è sempre stato un grosso blocco questo dei media conservatori che possono diciamo essere così esemplificati in una rete come Fox News, una TV via cavo di chiaro stampo conservatore, ma in quello che sta accadendo, quello che è accaduto è che questi questi media conservatori, diciamo così, classici, si sono interconnessi, insomma, hanno creato un nuovo blocco di circolazione di notizie con nuovi players come Breitbart, che è molto, quindi, diciamo, legato questo Breitbart alla figura di Trump. E quello che dice, se combini poi questi due players, cioè diciamo quello che è Fox News con Breitbart e colleghi anche a quello che è 4chan, che è questo grande board forum su internet, che su cui andremo a parlare dopo, insomma, più approfonditamente. Però è un grande forum in cui si può partecipare senza registrazione, che si basa appunto su una produzione di notizie attraverso un'identità anonima. E appunto, quindi, se combiniamo Because questi tre fattori, quindi media established, cioè che già hanno una reputazione, quindi una base, nuovi players come Breitbart e il ruolo dei media di partecipazione come appunto questo forum come 4chan, il quadro, insomma, è abbastanza chiaro. E poi aggiungeva che questi nuovi players come Breitbart sono stati fortemente finanziati da persone come Robert Messert, che è questo milionario statunitense che ha comunque infuso, insomma, messo una grossa ammontare, insomma, di denaro nella creazione di questo Breitbart. E quindi diciamo che in questo modo si sono colmate anche delle lacune che c'erano, che erano iniziate ad esserci con quella che è il pubblico della TV, perché quello che diceva è che dai 35 anni in su, comunque i media, le persone seguono di più la TV e i media classici, dai 35 in giù, quindi diceva, individuava in questa fascia.
In particolare il 18-35 è il buco, perché sotto i 18 anni stai a casa e la TV la guardi, ma 18-35 è un buco in cui né la TV né i talk show alla radio sono molto seguiti, e invece lì c'è più l'uso di internet, e quindi serviva qualcosa per colmare questo buco.
Quindi diciamo che questo buco è stato colmato da, diciamo, nella giovane generazione 18-35, da questo nuovo player che è Breitbart, che fa comunque una produzione di notizie diversa da quella di Fox News, e quindi poi da questo legame con i media di partecipazione, diciamo, con i social media più in genere.
E giusto per chiedere per gli ascoltatori, Breitbart è un sito, è una news agency, un network che permette sostanzialmente di estrema destra americana, nel senso che è più a destra dei tradizionali media conservatori, e fornisce informazioni ma anche opinioni, per cui di solito non si introduce in questioni tipo fact checking o cose del genere, perché non riporta informazioni, dà anche opinioni, quindi è una via di mezzo tra una news agency è un think tank, per intendersi.
Sì, diciamo che quello di cui abbiamo parlato è un sistema che inizia a prendere la forma di un sistema che si autoalimenta, o almeno di un sistema che forma un ciclo, cioè ci sono i media mainstream, ci sono le agenzie di notizie specializzate sul web, ci sono i social network, e questi sistemi non vivono ovviamente ognuno per fatti suoi, ma vanno in simbiosi. Io avevo avuto l'idea qualche anno fa, mi sembrava che la tendenza fosse quella che è l'opposto di quella che raccontiamo oggi, magari mi sbagliamo, ma comunque la dico, mi sembrava che i media mainstream stessero inseguendo il social da tanti punti di vista. Le informazioni che danno parlano dei social network sottolineando che sono i social network, cioè se un certo periodo dice una cosa dicono l'ha detta su Twitter, anche se bastava dire l'ha detta, e riportano a volte proprio le schermate nel TG, la schermata del Twitter in cui c'è quello che dice una cosa, no? Invece magari del video, e anche la forma dell'informazione assomiglia sempre più a quella del social network. Il tema delle fake news in qualche modo ci dice un po' il contrario, no? Il discorso che più potente arriva, cioè Hillary ha perso perché 4chan scriveva i meme su Twitter, dice che le cose andavano in direzione opposta, cioè c'è stato un uso incontrollato di notizie non attendibili, che vengono necessariamente in qualche modo dal basso, no? In questa schematizzazione. Ecco, non era una domanda, ma un spunto per iniziare la conversazione.
Yeah, I mean, what you commented on makes me
In effetti i media erano in una posizione fragile anche da prima di questa vicenda, perché insomma magari messa a confronto con la Fox o con le cose delle ultime elezioni sembrano meglio, ma comunque noi sappiamo che l'informazione mainstream, anche quella liberale, non è che era un granché, aveva delle false notizie enormi, a tanto quanto l'altra. L'esempio che faceva uno dei più famosi, quello in cui il New York Times accreditava la posizione del governo per cui in Iraq c'erano effettivamente delle armi di distruzione di massa, quindi giustificando un attacco militare, si è partito da tutto quanto inventato di sana pianta. Ma in generale i media si stavano tendendo a diventare sempre più orientati a dare sensazioni sensazionaliste, scusate. E quindi diventarono prevalenti il formato delle storie da raccontare, e questo si accompagna ad una fiducia nei media mainstream che raggiunge il minimo storico nel 2012, grazie. E però che cosa altro notiamo? Che negli ultimi vent'anni, o almeno nei vent'anni precedenti agli ultimi, sono stati dei movimenti a sinistra che si sono posti come alternativi ai media mainstream, hanno criticato i media, hanno offerto un'alternativa, e questo è stato molto potente, ha fornito delle buone produzioni di notizie a sinistra o comunque di stampo progressista. È negli ultimi 5 anni che i conservatori hanno iniziato ad usare l'internet, l'hanno fatto in maniera intelligente. Ad esempio, io non so pronunciare nome dell'agenzia, no? Chi lo può dire? Come si chiama? Breitbart? Breitbart, ok, più forte di me. Lo dimentico istantaneamente. In questo è stato molto furbo perché ha cercato di non fare soltanto le notizie, ma anche di mostrare opinioni e contenere al suo interno dei commenti, dell'analisi, che poi erano, cioè, diciamocelo, molto molto pesanti, commenti sull'immigrazione o il femminismo, che vi lascio immaginare, però comunque hanno tentato di muoversi sul culturale, non soltanto sulle notizie.
Sì, diciamo creando questo spazio, proprio uno spazio culturale che in cui in cui è data la possibilità di espressione, di circolazione di notizie, appunto, come si diceva, che risuonano molto anche con la situazione, diciamo, in Europa, e non specifico in Italia, se pensiamo a perché appunto lei citava questa narrazione sui migranti, sul cacciamoli fuori, non facciamoli entrare, o l'invasione, che chiaramente vengono in mente l'enfasi che sui vari profili social di un individuo come Salvini, insomma, e quanta produzione di ma anche lo stesso blog di Beppe Grillo, in questo senso, che ha creato diciamo, questo spazio in cui un po' tutto la disaffezione da un lato, perché anche questa era l'altra cosa che diceva, che comunque in America ci si trovava, si è trovati, insomma, in questi ultimi decenni in un momento storico in cui la disaffezione verso i media mainstream era forte, quindi c'era una bassa fiducia nel media mainstream, e questo, diciamo, su questa situazione ha risposto alla creazione di questi spazi che sono comunque, possiamo dire, affini anche a quello che in Italia un po' è rappresentato da questa galassia che va che chiaramente è molto più complessa, però insomma un po' il blog di Beppe Grillo e tutta questa narrazione social che fa Salvini tra vari Facebook, Twitter, e anche qui poi il rimbalzo con i media mainstream, quindi lo spazio che Salvini ha sulle reti, le televisioni, quindi andando a creare appunto questo loop, come si diceva prima, in cui la notizia si conferma, almeno comunque crea un forte muro sonoro, insomma, attorno rispetto a tutto il resto. Quello che diciamo che risuona in questo un po', diciamo, questa disaffezione verso il mainstream, e anche come era diciamo concepito, come classicamente è stato concepito questo mainstream, insomma, questo discorso legato al ruolo dei media all'interno delle democrazie occidentali, e quanto questo ruolo, insomma, creava, insomma, almeno si fondava su questo mito di portare, insomma, i fatti così come erano, così da simulare delle discussioni e quindi poi creazione di opinioni, che è chiaramente tutta una narrativa profondamente libera, che rivela un po' tutta la sua natura anche nelle incapacità di rispondere a quelle che sono i cambiamenti storici, ma anche poi le stesse esigenze di vita delle persone. Quindi è più, diciamo, un commento.
Ora che siamo, no, nell'epoca della post-verità, come essere stabilita, ci riferiamo quindi ad una, la verità, quella senza post, la pre, come un fenomeno, come se adesso fosse ovvio, quasi come avessimo nostalgia di quando la verità era vera, benché abbiamo sempre saputo che appunto questa verità non era un concetto così ovvio, auto-evidente, che sarebbe sempre venuto fuori da sé. A questo si somma anche l'utilizzo della, c'è sempre stato fatto un'associazione tra la verità, il giornalismo e la democrazia del mondo occidentale. Ora questo è ancora amplificato, benché appunto siamo in un mondo, no, quindi appunto la Russia è l'esempio del lì non c'è la democrazia, il giornalismo è sbagliato, influenzano persino, no, le cose nostre, cioè ci esportano la falsità, benché comunque si vive in un'era in cui è ormai acclarato che il concetto di verità tradizionale, che non è mai esistito, ora è proprio chiaro a tutti che non è più quello dominante.
No, I mean, this is the thing that probably has driven me as an anthropologist.
Diceva che quello da,
crazy,
da un punto di vista di da antropologa all, che diventa più così difficile da buttare giù, insomma, da farci conti, e quanto ci sia questa idea appunto sulla propaganda. E la propaganda, diceva, è sempre stata, ha sempre avuto a che fare con la manipolazione, con la creazione appunto di storie che stabiliscono appunto l'idea che ci sia una verità, utilizzando forme diverse di media. Quindi per affrontare, insomma, tutto questo discorso, insomma, non è mai stata così, la verità non è mai stata un qualcosa di così fluido e diretto, ma appunto nel c'è questa idea appunto che invece riguardi fattori quali appunto la scienza, il giornalismo, in quanto gli umani, gli esseri umani, insomma, hanno bisogno di più di dei fatti nudi e crudi per capire. E questo è stato uno dei è uno dei problemi principali con dell'illuminismo, che appunto la verità possa venire fuori senza utilizzo della componente, diciamo così, emozionale del desiderio, della fantasia, dell'immaginazione. Ma questo appunto si spiega anche perché realizzo io quanto sia spaventoso fare i conti con tutto ciò, perché quanto le persone non vogliono vedere la verità come costruita anche attraverso desideri e fantasia, perché quando la mobilizzi, la forza di mobilitazione delle persone utilizzando la fantasia, l'immaginazione, la parte, diciamo così, emozionale, anche di meno incantata, di disincanto, poi fa venire fuori, insomma, questo il grande spettro che è stato del secolo scorso, che è quello del nazismo. E quindi questo è un problema principalmente, ci diceva, non tanto della sinistra progressista in quanto tale, ma sicuramente è proprio al cuore, alla natura dell'ideologia liberale, che
il contrario, nel senso, diceva, i liberal negano proprio la possibilità di fare una verità di desideri. Nel resto della sinistra noi sappiamo che la nostra verità è fatta anche dei nostri desideri.
Sì, che la verità comunque è fatta di serie, appunto, è sempre anche di parte. Sì, sì, comunque appunto soprattutto appunto perché nell'idea liberale c'è questa preposizione, insomma, supposizione che fatti razionali possano parlare da sé e farsi convincere le persone da sé. Quindi, diceva, è anche divertente a suo modo vedere come nella sfera pubblica americana quanto shock c'è stato all'interno del mainstream liberal nel considerare appunto dal lato conservatore non la verità appunto non venisse così detta, almeno quello che si intende per verità, e quindi sono ancora, diciamo così, convinti che basti poi mostrare alle persone i veri fatti nudi e crudi, quindi non so, il grafico, l'infografica, insomma, si potrebbe aggiungere nell'idea così più contemporanea, per convincere le persone poi a cambiare idea e dire effettivamente hanno ragione, perché quello che dicono i conservatori non si basa su fatti reali. Ma questo, insomma, non funziona, e dice appunto interessante da, dalla posizione antropologica vedere come la lezione che viene appunto sì da pensatori della sinistra radicale, ma also tenere in considerazione quanto questa idea di sfera pubblica è vicina a, così al concetto di illuminismo e di razionalità nuda e cruda, e quanto questa idea di verità poi preclude di tenere conto del ruolo che poi hanno le fantasie e l'immaginazione nella, nel mobilitare nella, appunto, nella vita delle, delle persone.
Ecco, io non so se inizierei a spostarmi piano piano sul tema dell'identità, non so tu che ne pensi, se avevi degli altri spunti da aggiungere.
Sì, sì, credo che ci possiamo...
Perché partendo da questa cosa dell'immaginazione e appunto no, sulla non oggettività, mi viene in mente quanto ruolo stanno avendo in tutti questi discorsi il tema della qual è la fonte, cioè un meme creato ad arte da anonimi su 4chan non è la stessa cosa di un falso articolo sul New York Times, e così come analogamente il, l'anonimato no, del 4chan, che è anche anonimato Anonymous, costruiscono in qualche modo, comunque sono parte della natura, non si potrebbe scrivere 4chan senza scrivere il fatto che ci si scriva in modo anonimo, così come invece non ci si potrebbe contrasporre un mainstream se non per un'identità molto forte. Quindi mi viene in mente, non so se come vuoi espandere, di sposarci su come nel tema delle fake news i temi della reputazione, della verifica delle fonti sono stati usati o abusati anche, no? Quando sono stati usati in maniera strumentale o come in qualche modo sono anche stati usati in modo come dire a supporto della manipolazione stessa, in qualche modo per dire che quello è il popolino alla base, sono no, le persone più umili, quindi sono gli account su Twitter.
That's a good way of phrasing it because it is entirely contextual, right? I mean, it is generally the case that whether it's here in Italy or in the United States, some established media players, people tend to trust them more, but that isn't
quello che appunto ci, ci diceva, che questa diciamo, connessione tra circolazione di notizie sui social media in cui attualmente insomma c'è, si va per la maggiore questo legame con la, la destra alternativa, comunque con il ruolo di conservatrice diciamo come dimensione, ha avuto invece nel, nel passato, ci faceva l'esempio di, del ruolo di Anonymous con l'operazione in, in Israele, sì,
durante l'operazione Piombo Fuso, no? Forse il really più grande attacco fatto in Palestina. Perché in generale i media un po' dappertutto nel mondo occidentale, ma ancora di più negli Stati Uniti, non parlano praticamente mai della Palestina. Se ne parlano, ne parlano in maniera negativa, decisamente pro-Israele. E mentre questo è stato un caso molto particolare, perché beh, soprattutto perché la violenza degli attacchi era eclatante, e Anonymous ha iniziato a diffondere immagini delle operazioni, quindi immagini di distruzione, di morte, e questo ha avuto un grande seguito, è stato un qualcosa di completamente nuovo, no? Non si era mai visto nei media mainstream un'immagine del genere associata ad Israele. Addirittura ci sono dovuti essere i primi articoli su media mainstream che parlavano della Palestina con toni non contrari, addirittura un po' infavorevoli. È stata la prima volta che si vedeva questo fenomeno negli Stati Uniti. Questo ha insomma, è stato da lì qualcuno ha iniziato a pensare che forse quei media potevano avere una potenza e potevano essere alternativi.
Sì, appunto il l'altra questione appunto che è sempre contestuale che nel in questo diciamo movimento verso Twitter e i social media è contestuale poi a al a quale agenda ai vuoi seguire, quindi diciamo da quel momento lì insomma ha rivelato la, le potenzialità dello strumento per agire sul mainstream e quindi ha creato diciamo così un precedente anche per queste alternative right.
And this is precisely why some people then you know turn to Twitter and these other sources as being a potential source of good, but of course it's contextual right. 2016 with the election, other actors seized on Twitter for different reasons, right? But nevertheless, for reasons you just already said, you can't necessarily just say one is good, one is bad, one is more trustworthy, the other one is less so. They're dynamic kind of entities, and people are using these media and receiving these medias in very different ways depending on the kind of context. So, I mean, just to follow up on one thing,
una percezione di contesto, imparante a dire, cioè qui forse è differente, ma diciamo tra il 2010 e il 2015 la sinistra progressista si è fatta un po' vedere nei media alternativi, ma in maniera sempre episodica e reattiva, quindi riceve dalle informazioni ma mai in maniera continua né coordinata. E se guardiamo un po' più indietro storicamente, Indie Media sicuramente era organizzata, ha avuto una grande importanza, però in Nord America Indie Media a un certo punto ha collassato. Comunque nella sua esperienza ha ispirato molte altre iniziative di notizie, comunque insomma di commento da sinistra, e sono iniziative meravigliose ma frammentate, che non riescono ad avere nessuna forma di federazione o di collegamento, tantomeno di unità tra questi nodi. In questo si nota la differenza con le forze più conservatrici, che benché solo molto recentemente hanno iniziato a mostrare una coordinazione maggiore, tra cui appunto l'agenzia con la B di prima che continua a iniziare a progettare.
Sì, appunto diceva che Breitbart, che è questa nata come agenzia per chi ha seguito Trump dall'inizio, quindi dalle primarie, la corsa per la presidenza del Partito Democratico, quindi la candidatura, e in quel momento insomma è interessante vedere come Breitbart andasse contro Fox News. Fox News fosse il principale rivale di Breitbart, e quanto poi con la vittoria alle primarie di Donald Trump, in realtà poi questi due elementi, quindi Breitbart e Fox News, sono ben amalgamati assieme, quindi nemici sono diventati parte di una certa forma di alleanza, appunto per poi sostenere Trump. Quindi è interessante vedere come in quel caso ci sia stata una giunzione tra qualcosa che nasce di nuovo, qualcosa che è precedente, che quindi si unisce per riconfermare, quindi creare una circolazione, un loop della informazione, come si diceva prima. Quindi diciamo a questo punto, visto che si è citata già per la seconda o terza volta Indie Media, direi di toccare anche forse non così estesamente, ma comunque di toccare brevemente anche la questione un po' di come si è evoluta nel corso del tempo il rapporto tra i media digitali e le persone, nella fattispecie in che modo l'identità ha avuto un ruolo nella produzione sia di notizie che nella partecipazione attraverso i media digitali. Quindi quello che vorrei appunto così proporre di trattare è, da una parte, quanto in Indie Media, il ruolo che aveva in Indie Media la possibilità di postare, di partecipare utilizzando un'identità che potesse essere o anonima oppure pseudonima, e dall'altra parte in quanto poi si è mutata da appunto insomma da credo più o meno quasi 17-18 anni da Indie Media la policy ora di internet, che va per la maggiore, che è quella di Facebook, che associa l'identità del cittadino, l'identità chiamiamola così reale tra grosse virgolette, e l'identità online.
If it's pathological,
sì, appunto quello che che diceva è che se è patologico avere più di una identità, allora io sono super patologico come molte persone, quindi penso come anche io insomma abbiamo usato e continuiamo a usare diverse, multiple identità su internet, e le persone possono farlo per ragioni diverse, per ragioni politiche, per ragioni di così esplorare la propria identità sessuale, per come spazio per decidere appunto se si vuole appunto adottare un'identità anonima o meno, e questa abilità di poter decidere di essere anonimi su internet viene appunto porta con sé un sacco di qualità importanti, diciamo così, anche straordinarie a suo modo, ma anche problematiche, e quindi c'è, diciamo, un baggage, un'eredità, insomma, un tipo di conseguenze, insomma, in cui ci sono grandi possibilità, ma anche, insomma, delle problematiche legate a questo, e quello appunto lo si diceva facendo riferimento a quella che è poi la policy che va per la maggiore oggi su internet, che è quella di associare l'identità online a quella così, diciamo, reale, o l'identità che lo Stato ci dà, o che diversi magari anche gruppi sociali ci danno, a cui facciamo riferimento, fino a portare, insomma, questo è stato un po' un'esperienza così mia di primo acchito, ma molto spesso magari su internet, quando si chiedono su Twitter, si fanno domande a qualche esponente, così figura pubblica, poi la risposta è no, sei un anonimo, non parlo con gli anonimi, quindi, diciamo, è diventato quasi un argomento tale da poter dismettere a priori qualsiasi tipo di conversazione. E quindi questo, appunto, sì, per parlare poi di Indymedia, che è stata un'esperienza molto potente e super innovativa al tempo, perché mirava appunto alla costruzione di un network decentrato, che in cui, decentrando anche il ruolo dell'autore, dell'individuo, anche se che poteva produrre informazioni e notizie senza utilizzare la propria identità, diciamo così, principale, anche se poi all'interno del collettivo comunque le persone che erano coinvolte sapevano chi aveva creato questo o quel documento, notizia, foto, chi faceva le foto, chi faceva i video, ma non era così centrata sull'individuo. E quello, un altro punto di Indymedia era questa capacità di creare storie che erano ricche di contenuti più diversi e che hanno così predetto, insomma, portato ben prima dei media, diciamo così, mainstream, del cosiddetto web 2.0, la capacità di creare storie utilizzando effettivamente una quantità di media di diversi e differenti.
Chiarire c'era quella parte in cui sulla parte su questo autore decentralizzato, lo aveva chiamato, no? Piuttosto che cioè, nel caso Indymedia, nel senso che diceva le parti curate dall'editoriale di Indymedia erano più che pseudonime, erano curate da questo, appunto, questo autore decentralizzato, ma comunque alla fine il tema importante lì nel caso di Indymedia non era quello tanto di coltivare di esplorare l'identità, ma era comunque il far uscire, no, il messaggio, ed era qualcosa che a Indymedia veniva particolarmente bene, e tra i tanti motivi c'era sicuramente anche il fatto di avere un brand, comunque, cioè un logo, un nome, un immaginario di riferimento molto, molto forte, che si è diffuso proprio come un incendio. Si è diffuso perché era necessario, perché era molto innovativo e perché ha potuto far sì che persone diverse potessero contribuire ad un qualcosa di collettivo.
E sì, e poi c'era, diciamo, l'altra nota, insomma, quella dell'amarezza che viene pensando a quell'esperienza, perché si era raggiunto, insomma, si erano sperimentate e c'era anche una eredità di modalità di creazione, di mobilitazione, che purtroppo per il modo in cui era strutturata Indymedia stessa, quindi con la difficoltà anche da parte delle persone che giustamente non facevano fatica a parlare per conto di Indymedia pubblicamente, questo, insomma, ha portato così che quell'esperienza per in molti casi è stata persa, o comunque se non è stata così ereditata e trasmessa nelle pratiche che poi hanno seguito Indymedia, se non poi, ecco, magari da parte di chi da indie media poi è transitato a ad alte esperienze più, diciamo così, corporate, e in quel caso hanno portato a un cambiamento del modo in cui le notizie vengono prodotte, vengono condivise, vengono create, e, però sempre quindi una sorta di riassorbimento, di sussunzione in altri spazi e media più tradizionali.